Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Letto da Rosario Tronnolone.
Nunc et in hora mortis nostre. Amen. La recita quotidiana del rosario era finita. Durante mezz'ora la voce pacata del principe aveva ricordato i misteri gloriosi e dolorosi. Durante mezz'ora altre voci, frammiste, avevano tessuto un brusio ondeggiante sul quale si erano distaccati i fiori d'oro di parole inconsuete: amore, verginità, morte. E durante quel brusio il salone rococò sembrava aver mutato aspetto. Financo i pappagalli, che spiegavano le ali iridate sulla seta del parato, erano apparsi intimiditi. Perfino la Maddalena, tra le due finestre, era sembrata una penitente, anziché una bella biondona svagata in chissà quali sogni, come la si vedeva sempre. Adesso, taciutasi la voce, tutto rientrava nell'ordine, nel disordine consueto. Dalla porta attraverso la quale erano usciti i servi, l'alano bendicò, rattristato dalla propria esclusione, entrò e scodinzolò. Le donne si alzavano lentamente e l'oscillante regredire delle loro sottane lasciava poco a poco scoperte le nudità mitologiche che si disegnavano sul fondo latteo delle mattonelle. Rimase coperta soltanto un'Andromeda, cui la tonaca di padre Pirrone, attardato in sue orazioni supplementari, impedì per un bel po' di rivedere l'argenteo Perseo, che sorvolando i flutti si affrettava al soccorso e al bacio. Nell'affresco del soffitto si risvegliarono le divinità. Le schiere di tritoni e di driadi che dai monti e dai mari, fra nuvole, lampone e ciclamino, si precipitavano verso una trasfigurata conca d'oro per esaltare la gloria di casa Salina, apparvero di subito tanto colme di esultanza da trascurare le più semplici regole prospettiche. E gli dei maggiori, i principi fra gli dei, Giove folgorante, Marte accigliato, Venere languida, che avevano preceduto le turbe dei minori, sorreggevano di buon grado lo scudo azzurro col gatto pardo. Essi sapevano che per 23 ore e mezza adesso avrebbero ripreso la signoria della villa. Sulle pareti le Bertucce ripresero a far sberleffi ai pappagalli. Al di sotto di quell'Olimpo palermitano anche i mortali di casa Salina discendevano in fretta giù dalle sfere mistiche. Le ragazze raggiustavano le pieghe delle vesti, scambiavano occhiate azzurrine e parole in gergo di educandato. Da più di un mese, dal giorno dei moti del 4 aprile, le avevano per prudenza fatte rientrare dal convento e rimpiangevano i dormitori a baldacchino e l'intimità collettiva del Salvatore. I ragazzini si accapigliavano di già per il possesso di un'immagine di San Francesco di Paola. Il primogenito, l'erede, il duca Paolo, aveva già voglia di fumare e, timoroso di farlo in presenza dei genitori, andava palpando attraverso la tasca la paglia intrecciata del portasigari. Nel volto emaciato si affacciava una malinconia metafisica. La giornata era stata cattiva. Guiscardo, il sauro irlandese, gli era sembrato giù di vena. E Fanny non aveva trovato il modo o la voglia di fargli pervenire il solito bigliettino color di mammola. A che fare, allora, si era incarnato il Redentore? La prepotenza ansiosa della principessa fece cadere seccamente il rosario nella borsa trapunta di Jai, mentre gli occhi belli e maniaci sogguardavano i figli, servi e il marito tiranno, verso il quale il corpo minuscolo si protendeva in una vana ansia di dominio amoroso. Lui, il principe, intanto si alzava. L'urto del suo peso da gigante faceva tremare l'impiantito. E nei suoi occhi chiarissimi si riflesse un attimo l'orgoglio di questa effimera conferma del proprio signoreggiare su uomini e fabbricati. Adesso posava lo smisurato messale rosso sulla seggiola che gli era stata dinanzi durante la recita del rosario, riponeva il fazzoletto sul quale aveva poggiato il ginocchio e un po' di malumore intorbidò il suo sguardo quando rivide la macchiolina di caffè che fin dal mattino aveva ardito interrompere la vasta bianchezza del panciotto. Non che fosse grasso, era soltanto immenso e fortissimo. La sua testa sfiorava, nelle case abitate dai comuni mortali, il rosone inferiore dei lampadari. Le sue dita sapevano accartocciare come carta velina le monete da un ducato. E fra Villa Salina e la bottega d'un orefice era un frequente andirivieni per la riparazione di forchette e cucchiai che la sua contenuta ira a tavola gli faceva spesso piegare in cerchio. Quelle dita, d'altronde, sapevano anche essere di tocco delicatissimo nel carezzare e maneggiare, e di ciò si ricordava Maria Stella, la moglie, e le viti, le ghiere, i bottoni smerigliati dei telescopi, cannocchiali e ricercatori di comete, che lassù in cima alla villa affollavano il suo osservatorio privato, si mantenevano intatti sotto lo sfioramento leggero. I raggi del sole calante, ma ancora alto, di quel pomeriggio di maggio, accendevano il colorito roseo, il pelame color di miele del principe. Denunziavano essi l'origine tedesca di sua madre, di quella principessa Carolina la cui alterigia aveva congelato 30 anni prima la corte sciattona delle due Sicilie. Ma nel sangue di lui fermentavano altre essenze germaniche, ben più incomode per quell'aristocratico siciliano nell'anno 1860 di quanto potessero essere attraenti la pelle bianchissima e i capelli biondi nell'ambiente di Olivastri e di Corvini. Un temperamento autoritario, una certa rigidità morale, una propensione alle idee astratte, che nell'habitat morale molliccio della società palermitana si erano mutati rispettivamente in prepotenza capricciosa, perpetui scrupoli morali e disprezzo per i suoi parenti e amici, che gli sembrava andassero alla deriva nei meandri del lento fiume pragmatistico siciliano. Primo ed ultimo, di un casato che per secoli non aveva mai saputo fare neppure l'addizione delle proprie spese e la sottrazione dei propri debiti, possedeva forti e reali inclinazioni alle matematiche. Aveva applicato queste all'astronomia e ne aveva tratto sufficienti riconoscimenti pubblici e gustosissime gioie private. Basti dire che in lui orgoglio e analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l'illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli, come di fatto sembravano fare, e che i due pianetini che aveva scoperto, Salina e Svelto, li aveva chiamati, come il suo feudo e un suo bracco indimenticato, propagassero la fama della sua casa nelle sterili plaghe fra Marte e Giove, e che quindi gli affreschi della villa fossero stati più una profezia che un'adulazione. Sollecitato da una parte dall'orgoglio e dall'intellettualismo materno e dall'altra dalla sensualità e faciloneria del padre, il povero principe Fabrizio viveva in perpetuo scontento, pur sotto il cipiglio zeusiano, e stava a contemplare la rovina del proprio ceto e del proprio patrimonio, senza avere nessuna attività e ancor minore voglia di porvi riparo. Quella mezz'ora fra il rosario e la cena era uno dei momenti meno irritanti della giornata, ed egli ne pregustava ore prima la pur dubbia calma. Preceduto da un bendicò eccitatissimo, discese la breve scala che conduceva al giardino. Racchiuso come era questo fra tre mura e un lato della villa, la reclusione gli conferiva un aspetto cimiteriale, accentuato dai monticcioli paralleli delimitanti i canaletti di irrigazione, e che sembravano tumuli di smilzi giganti. Sull'argilla rossiccia le piante crescevano in fitto disordine. I fiori spuntavano dove Dio voleva e le siepi di mortella sembravano poste lì più per impedire che per dirigere i passi. Nel fondo una flora chiazzata di lichene giallo-nero esibiva rassegnata ai suoi vezzi più che secolari. Dai lati due panche sostenevano cuscini trapunti, ravvoltolati, anch'essi di marmo grigio, ed in un angolo l'oro d'un albero di gaggia intrometteva la propria allegria intempestiva. Da ogni zolla emanava la sensazione di un desiderio di bellezza presto fiaccato dalla pigrizia. Ma il giardino, costretto e macerato fra quelle barriere, esalava profumi untuosi, carnali e lievemente putridi, come i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certi santi. I garofanini sovrapponevano il loro odore pepato a quello oleoso delle magnolie che si appesantivano negli angoli. E sotto sotto si avvertiva anche il profumo della menta, misto a quello infantile della gaggia, e quello confetturiero della Mortella, e da oltre il muro l'agrumeto faceva straripare il sentore delle prime zagare. Era un giardino per ciechi. La vista costantemente era offesa, ma l'odorato poteva trarre da esso un piacere forte, benché non delicato. Le rose, le cui piantine aveva egli stesso acquistato a Parigi, erano degenerate, eccitate prima e rinfrollite poi dai succhi vigorosi e indolenti della terra siciliana, arse dai lugli apocalittici, si erano mutate in una sorta di cavoli color carne, osceni, ma che distillavano un aroma denso e quasi turpe, che nessun allevatore francese avrebbe osato sperare. Il principe se ne pose una sotto il naso e gli ricordò il profumo di una ballerina dell'opera. Bendicò, cui venne offerta pure, si ritrasse nauseato e si affrettò a cercare sensazioni più salubri fra il concime e certe lucertoluzze morte. Per il principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe associazioni di idee.
Adesso qui c'è buon odore, ma un mese fa...
Ricordava il ribrezzo che le zaffate dolciastre avevano diffuso in tutta la villa prima che ne venisse rimossa la causa. Il cadavere di un giovane soldato del 5° battaglione cacciatori, che ferito nella zuffa di San Lorenzo contro le squadre dei ribelli, se n'era venuto a morire solo sotto un albero di limone. Lo avevano trovato bocconi nel fitto trifoglio, il viso affondato nel sangue e nel vomito, le unghie confitte nella terra, coperto di formiconi, e di sotto le bandoliere gli intestini violacei avevano formato pozzanghere. Era stato Russo, il soprastante, a rinvenire quella cosa spezzata, a rivoltarla, a coprirne il volto col suo fazzolettone rosso, a ricacciare con un rametto le viscere dentro lo squarcio del ventre, a coprire poi la ferita con le falde blu del cappottone, sputando continuamente per lo schifo, non proprio addosso, ma assai vicino alla salma. Il tutto con preoccupante perizia. «Il fetore di queste carogne non cessa neppure quando sono morte», diceva. Ed era stato tutto quanto avesse commemorato quella morte derelitta. Quando i commilitoni imbambolati l'ebbero poi portato via, e sì, l'avevano trascinato per le spalle sino alla carretta, cosicché la stoppa del pupazzo era venuta fuori di nuovo, un De Profundis per l'anima dello sconosciuto venne aggiunto al rosario serale. E non se ne parlò più, la coscienza delle donne di casa essendosi rivelata soddisfatta. Il principe andò a grattar via un po' di lichene dai piedi della Flora e si mise a passeggiare su e giù. Il sole basso proiettava immane l'ombra sua sulle aiuole funeree. Del morto non si era parlato più. E alla fin dei conti, i soldati sono soldati appunto per morire in difesa del re. L'immagine di quel corpo sbudellato riappariva però spesso nei ricordi, come per chiedere se gli si desse pace nel solo modo possibile al principe, superando e giustificando il suo estremo patire in una necessità generale. Ed altri spettri gli stavano intorno, ancor meno attraenti di esso, perché morire per qualcheduno o per qualche cosa va bene, è nell'ordine. Occorre però sapere, o perlomeno essere certi, che qualcuno sappia per chi o perché si è morti. Questo chiedeva quella faccia deturpata. E appunto qui cominciava la nebbia. «Ma è morto per il re, caro Fabrizio, è chiaro», gli avrebbe risposto suo cognato Malvica se il principe l'avesse interrogato, quel Malvica scelto sempre come portavoce della folla degli amici. Per il re, che rappresenta l'ordine, la continuità, la decenza, il diritto, l'onore. Per il re, che solo difende la Chiesa, che solo impedisce il disfacimento della proprietà, meta ultima della setta. Parole bellissime queste, che indicavano tutto quanto era caro al principe, sino alle radici del cuore. Qualcosa però strideva ancora. Il re va bene, lo conosceva bene il re. soltanto quello che era morto da poco, l'attuale. Non era che un seminarista vestito da generale. E davvero, non valeva molto. Ma questo non è ragionare, Fabrizio, ribatteva Malvica. Un singolo sovrano può non essere all'altezza, ma l'idea monarchica rimane lo stesso quella che è. Vero anche questo. Ma i re che incarnano un'idea non devono, non possono scendere per generazioni al di sotto di un certo livello. Se no, caro cognato, anche l'idea ci patisce. Seduto su un banco, se ne stava inerte a contemplare le devastazioni che Bendicò operava nelle aiuole. Ogni tanto il cane rivolgeva a lui gli occhi innocenti, come per chiedergli una lode per il lavoro compiuto. 14 garofani spezzati, mezza siepe divelta, una canaletta ostruita. Sembrava davvero un cristiano.
Buono, Bendicò, vieni qui.
E la bestia correva. Gli posava le froge terrose sulla mano, ansiosa di mostrargli che la balorda interruzione del bel lavoro compiuto gli veniva perdonata. Ding, 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 faceva la campanella che annunciava la cena. Bendicò correva con l'acquolina in bocca per il pasto pregustato.
Un piemontese tale e quale,
pensava Saline, risalendo la scala. La cena a Villa Salina era servita con il fasto sbrecciato che allora era lo stile del regno delle due Sicilie. Il numero dei commensali, 14 erano, fra padroni di casa, figli, governanti e precettori, bastava da solo a conferire imponenza alla tavola. Ricoperta da una rattoppata tovaglia finissima, essa splendeva sotto la luce di una potente carsella precariamente appesa sotto la ninfa, sotto il lampadario di Murano. Dalle finestre entrava ancora molta luce, ma le figure bianche sul fondo scuro delle sovrapporte simulanti dei bassorilievi si perdevano già nell'ombra. Massiccia l'argenteria e splendidi bicchieri, recanti sul medaglione liscio fra i bugnati di Boemia le cifre F.D. Ferdinandus Dedit, in ricordo di una munificenza regale. Ma i piatti, ciascuno segnato da una sigla illustre, non erano che dei superstiti delle stragi compiute dagli sguatteri e provenivano da servizi disparati. Quelli di formato più grande, capodimonte vaghissimi, con la larga bordura verde mandorla segnata da ancorette dorate, erano riservati al principe, cui piaceva avere intorno a sé ogni cosa in scala, eccetto la moglie. Quando egli entrò in sala da pranzo, tutti erano già riuniti, la principessa soltanto seduta, gli altri in piedi dietro alle loro sedie. E davanti al suo posto, fiancheggiati da una colonna di piatti, si slargavano i fianchi argentei dell'enorme zuppiera col coperchio sormontato dal gattopardo danzante. Il principe scodellava lui stesso la finestra, fatica grata, simbolo delle mansioni altrici del pater familias. Quella sera, però, come non era avvenuto da tempo, si udì minaccioso il tinnire del mestolo contro la parete della zuppiera, segno di collera grande ancor contenuta, uno dei rumori più spaventevoli che esistessero, come diceva ancora 40 anni dopo un figlio sopravvissuto. Il principe si era accorto che il sedicenne Francesco Paolo non era al proprio posto. Il ragazzo entrò subito. «Scusatemi, papà», e sedette. Non subì rimprovero, ma padre Pirrone, che aveva più o meno le funzioni di cane da mandria, chinò il capo e si raccomandò a Dio. La bomba non era esplosa, ma il vento del suo passaggio aveva raggelato la tavola e la cena era rovinata lo stesso. Mentre si mangiava in silenzio, gli occhi azzurri del principe, un po' ristretti fra le palpebre semichiuse, fissavano i figli uno per uno e li ammutolivano di paura. Invece,
bella famiglia,
pensava. Le femmine grassocce, fiorenti, di salute, con le loro fossette maliziose e fra la fronte e il naso quel tale cipiglio, quel marchio atavico dei Salina. I maschi sottili ma forti, con sul volto la malinconia di moda, maneggiavano le posate con sorvegliata violenza. Uno di essi mancava da 2 anni, quel Giovanni, il secondogenito, il più amato, il più scontroso. Un bel giorno era scomparso da casa e di lui non si erano avute notizie per 2 mesi. Finché non giunse una rispettosa e fredda lettera da Londra, nella quale si chiedeva scusa per le ansie causate, si rassicurava sulla propria salute e si affermava, stranamente, di preferire la modesta vita di commesso in un deposito di carbone anziché l'esistenza troppo curata, leggi incatenata, fra gli agi palermitani. Il ricordo, l'ansietà per il giovinetto errante nella nebbia fumosa di quella città eretica, pizzicarono malvagiamente il cuore del principe, che soffrì molto. Si incupì ancora di più. Si incupì tanto che la principessa, seduta accanto a lui, tese la mano infantile e carezzò la potente zampaccia che riposava sulla tovaglia. Gesto improvvido che scatenò una serie di sensazioni. Irritazione, per essere compianto. Sensualità risvegliata, ma non più diretta verso chi l'aveva ridestata. In un lampo al principe apparì l'immagine di Mariannina con la testa affondata nel cuscino. Alzò seccamente la voce.
«Domenico?»
disse un servitore.
«Vai a dire a Don Antonio di attaccare i bai al coupé. Scendo a Palermo subito dopo cena».
Guardando gli occhi della moglie, che si erano fatti vitrei, si pentì di quanto aveva ordinato. Ma poiché era impensabile il ritiro di una disposizione già data, insistette, unendo anzi la beffa alla crudeltà.
«Padre Pirrone, venga con me. Saremo di ritorno alle 11. Potrà passare 2 ore a casa professa con i suoi amici».
Andare a Palermo la sera e in quei tempi di disordini appariva manifestamente senza scopo, se si eccettuasse quello di un'avventura galante di basso rango. Il prendere poi come compagno l'ecclesiastico era offensiva prepotenza. Almeno padre Pirrone lo sentì così e se ne offese, ma naturalmente cedette. L'ultima nespola era stata appena ingoiata che già si udiva il rotolare della vettura sotto l'androne. Mentre in sala il cameriere porgeva la tuba al principe e il tricorno al gesuita, la principessa, ormai con le lacrime agli occhi, fece un ultimo tentativo, quanto mai vano.
«Ma Fabrizio, di questi tempi, con le strade piene di soldati, piene di malandrini, ma può succedere un guaio?»
Lui ridacchiò.
«Sciocchezze, Stella, sciocchezze. Cosa vuoi che succeda? Mi conoscono tutti. Uomini alti una canna ce ne sono pochi a Palermo. Addio!»
E baciò frettolosamente la fronte ancora liscia che era a livello del suo mento. Però, sia che l'odore della pelle della principessa avesse richiamato teneri ricordi, sia che dietro di lui il passo penitenziale di padre Pirrone avesse evocato ammonimenti pii, quando giunse dinanzi al coupé si trovò di nuovo sul punto di disdire la gita. In quel momento, mentre apriva la bocca per dire di rientrare in scuderia, un violento grido
«Fabrizio, Fabrizio mio!»
giunse dalla finestra di sopra, seguito da strida acutissime. La principessa aveva una delle sue crisi isteriche.
«Avanti!»
disse al cocchiere che se ne stava a cassetta con la frusta in diagonale sul ventre.
«Avanti! Andiamo a Palermo!»
E sbatté lo sportello prima che il cameriere potesse chiuderlo.
Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone. Ha collaborato al microfono Antonio Angrisano nel ruolo del principe. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.